Prima domenica di Quaresima. La prima lettura dal libro della Genesi al capitolo 2, versetti da 7 a 9 e poi capitolo 3, versetti da 1 a 7. Ascoltiamo i primi versetti dal capitolo 2. Il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden a Oriente e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. La bellezza di queste parole è tale da invitare soprattutto alla contemplazione, come se ci fosse dato di assistere alla creazione in atto. L'uomo vive per il soffio che riceve da Dio. E questo suo divenire un essere vivente è per sempre. La polvere del suolo è in grado di accogliere l'alito della vita stessa di Dio. E subito l'uomo viene radicato nel mondo di cui è chiamato ad essere il custode. E questo mondo è un giardino, e la sua collocazione è a Oriente, da dove sorge il sole. Fra gli alberi di questo giardino, come abbiamo ascoltato, ve ne sono due che hanno un'identità ben precisa. L'albero della vita, posto nel centro del giardino come se fosse proprio il suo cuore, e l'albero della conoscenza del bene e del male, di cui non è precisato il luogo. Ma qui, ora, interviene una creatura che viene identificata come il serpente, subdolo e insidioso. La sua strategia è la menzogna sotto apparenza di verità. Ecco, leggiamo adesso nel capitolo 3. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto, e disse alla donna: «È vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino?» Perché il serpente si rivolge alla donna? Forse perché la donna è un anello di congiunzione su cui premere per realizzare un disegno di divisione delle creature uomo e donna dal loro creatore. E la donna risponde, rettificando l'insinuazione del serpente. Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino, Dio ha detto, non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete». Nello stesso tempo, la donna, rispondendo così, identificando l'albero della vita in mezzo al giardino con quello della conoscenza del bene e del male, in un certo senso inizia una confusione che continua. Questa identificazione viene proprio nel senso voluto dal serpente. Infatti l'albero, il cui frutto dà la conoscenza del bene e del male, viene considerato centrale nel giardino in quanto attribuisce un potere che è come quello di Dio stesso. E questa è l'ottica del serpente. Ascoltiamo ancora la risposta del serpente. Non morirete affatto, anzi Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Ecco l'insinuazione del serpente, che è davvero diabolica nel senso della divisione. Ecco, quel non morirete affatto. Il serpente, che in persona Satana, l'accusatore, è una creatura celeste, come sappiamo, non ignora dunque che la creatura umana è a immagine di Dio, e nelle sue parole vi è una trappola duplice. Per un verso afferma con certezza che Dio ha proibito all'uomo e alla donna di mangiare di quel frutto per impedire loro di essere simili a lui. E dall'altro lato suggerisce alla donna di infrangere il comandamento di Dio, perché essere come lui significa avere lo stesso potere di Dio. Ecco. Ed ecco qui l'inganno: identificare la somiglianza con Dio, alla quale siamo chiamati in quanto creati a sua immagine, con il possesso di un potere che possa renderci padroni del mondo. E questo inganno attraversa tutta la storia, che è di quel mondo che ci è stato dato come giardino e di cui noi abbiamo fatto un deserto per dimostrare il nostro potere su di esso. La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo ai Romani, di cui ascoltiamo un versetto. Il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molti di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Ed eccoci nella pagina del Vangelo secondo Matteo, capitolo 4, versetti da 1 a 11. Ascoltiamo il primo versetto. In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. È appena avvenuto il battesimo di Gesù nelle acque del Giordano. E Gesù, da innocente, assume così il peso della fragilità umana causata dal peccato. Questo peso egli lo porterà fino alla fine, per trasformarlo dall'interno in possibilità di salvezza con il dono della sua stessa vita. Ecco perché è proprio lo Spirito Santo che lo spinge nel deserto, per affrontare questa prima tappa della sua missione, per affrontare la contestazione di Satana. I 40 giorni nel deserto rappresentano, per un verso, una immersione nell'aridità delle prove vissute da Israele nei 40 anni di traversata del deserto, prima di giungere alla terra promessa, e nello stesso tempo riscrivono la storia umana e quella di ogni vita prima di raggiungere la sua meta, la salvezza del regno promesso, che è per noi la terra promessa, questo regno. La prima prova è la fame. Ed ecco, dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». La fame, come è accaduto agli ebrei guidati da Mosè, la fame di Gesù è il risultato del suo digiuno, affrontato proprio in vista della prova. Il tentatore ha riconosciuto in lui il Messia, perché figlio di Dio è uno dei titoli messianici. E lo tenta dimostrandogli di credere nel suo potere di trasformare le pietre in pane. Gesù risponde citando le scritture: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Il vero potere che ci è dato da Dio è quello dell'ascolto, perché la parola è il cibo della vita. Questa affermazione di Gesù non è la negazione del bisogno naturale di nutrimento del corpo, ma è l'invito a non ridurre la propria esistenza a un insieme di bisogni fisiologici, ma è un invito a vivere nel proprio corpo quel desiderio di vita che non va separato dal desiderio di Dio, perché in fondo il corpo riflette il bisogno dell'anima. Ed ecco la seconda tentazione, che è più subdola e meno evidente. Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti: ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Che cosa vuol dire mettere alla prova Dio? Spesso accade di ascoltare argomenti simili a questo che Satana propone a Gesù, e del resto Satana cita il Salmo 2, il Salmo messianico, per definizione, quando parla degli angeli che sostengono la caduta, dovrebbero sostenere appunto la caduta. Quando si incoraggiano altri in situazioni di pericolo, dando per scontato che Dio interverrà sicuramente perché non può mancare di farlo, per ricompensare la fede dei suoi, in fondo usiamo lo stesso argomento di Satana qui. Purtroppo a volte questo atteggiamento viene interpretato come una testimonianza di fede, dimenticando che la fede è quella fiducia in Dio che pone nelle sue mani la nostra vita senza la pretesa che egli intervenga con un atto miracoloso a tirarci fuori dalle difficoltà che sono il frutto delle nostre libere scelte. Non mettere alla prova il Signore è il vero affidamento a Lui. La terza prova a cui Satana sottopone Gesù riguarda il desiderio di potere. Ed ecco, di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli disse: tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. Allora Gesù gli rispose: vattene, Satana. Sta scritto infatti: il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Potremmo pensare che è tipico solo di chi desidera dominare il mondo questo suggerimento di Satana, ma in realtà è molto più frequente di quanto si pensi, perché può manifestarsi anche nei nostri piccoli mondi, come la famiglia e l'ambiente in cui viviamo. Ma cosa significa veramente adorare Satana? Perché è l'invito che viene rivolto a Gesù: se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. ti darò il potere assoluto sul mondo. Ci sembra impossibile che questo possa accadere e che invece riguardi pochi casi di persone che si rifanno a poteri occulti, ma forse è meno raro di quanto pensiamo. Perché inchinarsi davanti a Satana può accadere quando si ritiene giusto mettersi al servizio dell'egoismo e dell'interesse di chi esercita un potere sugli altri e ci si pone alla sua scuola perché si desidera imitarlo. Satana sta mettendo Gesù alla prova per farne un suo alleato, proprio perché ha riconosciuto in lui il Messia, tenta di sedurlo per tirarlo dalla sua parte e sconfiggere così il disegno di salvezza di Dio. Ma pur riconoscendo in Gesù il Messia, cioè il liberatore atteso da Israele, non ha compreso che è figlio di Dio, nel senso che è Dio fatto uomo. E allora usa con lui argomenti umani perché lo ritiene solo un uomo eletto, un uomo prediletto, inviato da Dio come liberatore. Satana comprenderà la vera identità di Gesù solo alla risurrezione, perché nessun uomo, per quanto inviato da Dio, può vincere la morte. Stiamo dunque vigilanti di fronte agli argomenti che Satana usa per tirare Gesù dalla sua parte, perché egli li usa spesso e sempre. E come possiamo osservare, molte sono le situazioni nel mondo di oggi in cui la sua strategia è visibile e risulta vincente secondo i criteri del mondo. In questo tempo, la nostra risposta alle provocazioni del disordine che ci circonda sia la stessa di Gesù, con questa sua parola finale. Il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Ecco quando si avvicinano gli angeli, non per rispondere alla provocazione di Satana e dimostrare il potere di colui che si è lasciato convincere dalla seduzione, ma quando gli angeli rendono testimonianza alla scelta di Gesù, che deve essere anche la nostra, di non pretendere di uscire dai limiti della nostra povertà umana per dimostrare un potere straordinario, perché il vero potere che ci è dato è la grazia che noi riceviamo e che siamo chiamati a condividere e a trasmettere, ed essa si manifesta essenzialmente nel servizio e nell'accettazione della povertà stessa in cui come umani siamo chiamati a vivere.